Buongiorno, allora oggi è il 17 aprile 2024. Quello che state ascoltando è un podcast camminata. Sto camminando sulla ciclo pedonale. In realtà, molti segnali mi indicavano di rimandare questo podcast. Cioè, proprio oggi tira un po' di vento. In un punto dove di solito non c'è mai nessuno, ci stavano tipo 30-40 ragazzi a scattare delle foto a dei fiori per terra, senza senso, cioè, boh. E vabbè, comunque io lo faccio lo stesso. Intanto questo è un po', ecco, poi tra l'altro ho detto tira il vento, quindi molto probabilmente sentirete dei frusci. Quindi perdonate i frusci, ricordatevi che sto camminando. Allora, mi era venuta voglia di fare come l'altra volta. I podcast camminata, diciamo, hanno più che la necessità di parlare di qualcosa, è la necessità di parlare mentre si cammina, proprio la voglia di registrare un podcast. E ve lo dico già da subito, ma l'avete già intuito dal titolo, che l'argomento di questo podcast sarà un qualcosa che non gliene fregherà assolutamente un cazzo a nessuno, ossia la linea di giocattoli dei Masters of the Universe che si chiama Origins. Che praticamente è arrivata, si può dire, in Italia da circa 3 anni. Quindi non è neanche l'argomento dei Masters, è una sottocategoria. Poi un altro segnale, tra l'altro, che mi faceva capire che questo podcast non andava da fa, cioè non c'era da, non doveva manco nascere, è il fatto che quella pagina Facebook che avevo creato circa 2 anni fa, in cui praticamente mettevo le foto che io scattavo ai Masters, perché se mi ascoltate per la prima volta, forse non sapete che io per hobby scatto le foto a oggetti, quindi foto di natura morta, e da svariati anni mi sto divertendo a scattare foto di natura morta ai pupazzetti, sempre foto di natura morta sono. La maggior parte di queste foto riguardano i Masters of the Universe, i giocattoli. E praticamente riportavo le foto scattate in varie parti, ma l'unico punto dove l'argomento era monotematico era su una pagina Facebook che si chiamava Kaiju's Masters of the Universe, quindi i dominatori dell'universo di Kaiju, che sarei io. Però che è accaduto? Qualche giorno fa mi sono accorto che la pagina è stata oscurata da Facebook per violazione di non si sa che cosa. Voi pensate che stiamo parlando di una pagina, ripeto, dove con una cadenza di una volta ogni 2 settimane io posto una foto di giocattoli? Quindi non era praticamente impossibile che potesse non rispettare chissà quale restrizione di quel fottuto Facebook. E praticamente è oscurata. Ho provato a fare la segnalazione, a contattare l'assistenza, ma come voi vi potete immaginare. Quando queste cose accadono, molto probabilmente sarà accaduto per qualche errore, per qualche errore di algoritmo, che cazzo te ne so, ma poi a ripararlo sono praticamente impossibili. Quindi attualmente, purtroppo, si ritorna a, cioè continuerò a mettere foto su Instagram, su DeviantArt, così, ma anche Instagram appartiene alla stessa merda di Facebook, quindi da un momento all'altro, si può perdere tutto. Quindi io non so come facciano quelli che riescono ad avere un business basato su queste piattaforme online che praticamente da un giorno all'altro tu ti svegli e ti accorgi che non c'è più niente. Ho provato a pensare a qualcosa, mi era venuto in mente di creare un altro gruppo su DeviantArt, perché ho pensato DeviantArt ci sto da più di 17 anni ormai e non ho mai avuto più che problemi, cioè qualche volta negli anni mi hanno tolto qualche disegno, ma era ai limiti del pornografico, quindi lo potevo pure accettare, poi non è che me ne fregava più di tanto. Allora mi era venuto in mente di creare un gruppo su DeviantArt, proprio facendo tipo una sorta di fotocopia della pagina di Facebook, no? Quindi chiamandolo nello stesso modo, ricaricando tutte le foto e via dicendo. E invece no, manco lì sono riuscito a fare questa cosa. Perché con l'account normale di DeviantArt è possibile amministrare solo fino a 3 gruppi. Quindi, siccome che negli anni ce ne ho, le ho creati 3, non me ne va di toglierli per fare questo dei Masters, ho creato quello che si chiama, questo è proprio, ci avrà tipo 15 anni, si chiama Parliamo Italiano, che praticamente serviva per raggruppare tutte le persone, dato che DeviantArt è un sito internazionale, con Parliamo Italiano raggruppava praticamente le persone, gli italiani che disegnavano e fotografavano, quindi quello non lo tolgo. Poi ce n'è un altro che l'ho chiamato Cajuart, dove semplicemente ci ficco tutta la roba che disegno e che fotografo, quindi quello non lo tocco, anche perché poi tra le cose che fotografo ci rientrano pure le cose di Masters. E poi ce n'era un altro che è ancora più vecchio, che si chiama Before and After, che praticamente dove io mettevo, poi con una certa cadenza, poi ho smesso di metterlo, però il lavoro che ho compiuto negli anni è stato tale che non ci rinuncio, dove io mettevo praticamente la foto prima e dopo di un fotoritocco che mi serviva quando la foto non l'avevo scattata io, no? Quindi praticamente mi serviva per far vedere l'effettivo lavoro di fotoritocco, quindi mostrando l'originale del fotografo e la mia versione. Quindi quello non lo tocco, quindi i tre gruppi già stanno là e non ho potuto fare niente. L'unica cosa che ho fatto ieri, e poi ci ho sprecato pure, ci avrò impiegato almeno un'ora e mezza, 2 ore, me se ne sono andati, ho creato una sottogalleria nel mio account di DeviantArt, dove ci ho messo solo le foto dei pupazzetti dei Masters. Vabbè, molto bene, tutto quello che avete ascoltato a voi non ve ne frega assolutamente un cazzo, quindi andiamo avanti. Allora, ci vuole una piccola premessa, non faccio una grandissima premessa, quella ce la teniamo per un'altra volta, faccio una breve premessa. Quando negli anni 80, se non sbaglio, tra il 1982-83 fino all'87, andavano di moda i Masters, in Italia soprattutto, i Masters praticamente che cosa erano? Se uno a un bambino, a uno dell'epoca, gli avessi detto, parla, dimmi che cazzo sono i Masters, quello mi avrebbe risposto. Oppure, i Masters sono dei giocattoli, e sono questi, costo su per giù sulle 10.000 lire, di vario tipo, con una qualità che praticamente è andata scemando nel tempo, dopo ne possiamo pure parlare, ma velocemente, perché non voglio che il fulcro del discorso si basi su quello. Oppure mi avrebbe potuto rispondere, è un cartone animato, che sarebbe, facendo riferimento al cartone animato della Filmation. Oppure avrebbe potuto dire, e entrambi, sono sia i giocattoli che il cartone animato, ci avrebbe azzeccato in tutti i casi. Quando il bambino all'epoca si comprava il giocattolo aveva delle caratteristiche. Innanzitutto aveva le funzionalità per poter essere giocato. Nessuno all'epoca comprava questi giocattoli per collezionarli tenendoli dentro la scatoletta. Tutti praticamente li compravano, li scartavano e ci giocavano. E quindi i giocattoli dovevano essere abbastanza robusti e comunque avevano delle caratteristiche che oggigiorno, intese come per essere proprio dei giocattoli, possono essere considerati dei difetti, ossia per esempio il numero limitatissimo delle articolazioni. Quindi praticamente potevano ruotare la destra attorno al proprio asse, quindi a destra e a sinistra. Le braccia, c'era la giunzione sulle spalle, praticamente sulle braccia, poteva andare semplicemente su e giù e basta, quindi non c'era nessuna giunzione sui gomiti, quindi il braccio era creato lievemente piegato. Stessa cosa le gambe venivano leggermente, veniva creato leggermente piegate in avanti, e l'unica giunzione era sul punto in cui si attaccava la coscia con il bacino. Poi avevano messo il fatto che il bacino roteasse intorno al proprio asse, che con una molla, un meccanismo a molla inserito dentro, ritornava alla posizione originaria. Quindi era chiaro che quei giocattoli non erano stati creati né per l'esposizione, cioè, ovviamente non c'era ancora l'idea del collezionismo puro, cioè di tenerli dentro la scatoletta, dentro al blister. Quindi i bambini, tutti i miei amici, me e tutti quelli che conoscevo, si compravano il giocattolo, lo scartavano e ci giocavano. E va bene, e questo era negli anni 80. Nel corso del tempo le cose sono cambiate, sono aumentati molto di più il numero di quelli che vengono definiti i collezionisti, che io ci feci un podcast apposta, che non sopporto, per me il collezionismo è una sorta di malattia che ti distrugge praticamente, è inutile, ti fa spendere i soldi e non porta a niente, quindi neanche si può considerare una vera e propria business di compravendita, perché se collezioni per vendere, alla fine tu sei una sorta di negoziante. Invece il collezionista non vende in realtà, il collezionista procura e accumula. E vabbè. Poi la moda di Masters è terminata sia quella del cartemato sia quella dei giocattoli. È terminata per diversi motivi, uno dei quali è che la Mattel, questo era un giocattolo Mattel, dopo i primi anni in cui faceva uscire questi giocattoli e diciamo a ogni uscita nuova veniva considerata come una sorta di serie, no? Quindi c'era la prima serie, c'era un tot di personaggi, la seconda serie, nuovi personaggi più alcuni rifacimenti dei vecchi, di nuovo nuova serie, nuovi personaggi, alcuni rifacimenti dei vecchi. Praticamente ci ha marciato così tanto e praticamente andando al risparmio. Quindi praticamente che significa andare al risparmio? Che molti personaggi erano creati con il riciclo di altri. Quindi pezzi di modellati già di altri personaggi, ricolorati in un altro modo, riassemblati in un altro modo, ma alla fine erano sempre quelli, si vedeva che andavano al riciclo. Poi anche le varianti diventavano sempre più strane, sempre più bizzarre, man mano che la fantasia terminava, la creazione di nuovi personaggi era sempre più bizzarra. Tanto che persino a un bambino, io mi ricordo quello che pensavo sia io che mio fratello che i miei amici, uno si iniziava praticamente a stufare e praticamente rimpiangeva dopo qualche anno, si ritrovava già a rimpiangere, scusate per il vento, i modelli originari. Io stesso mi ricordo che quando mi si ruppe He-Man, il protagonista, e io ce l'avevo nella versione classica, mi si ruppe. Dopo già 2 o 3 anni incominciava a diventare impossibile procurarselo di nuovo perché nei negozi veniva già sostituito con tutte le altre sue varianti che a me già all'epoca non mi piacevano, quindi addirittura con gli occhi di un bambino che aveva, non c'aveva manco 10 anni, già riuscivo a capire che la qualità era molto più bassa, proprio con come era creato, la struttura e tutto quanto. E questo alla fine è stato il crollo della Mattel relativa a questa linea di giocattoli, ossia la gente aveva smesso di comprarli perché non riusciva a procurarsi quelli che voleva e quelli che stavano nei negozi facevano veramente cagare. Infatti praticamente sperimentavano quasi a caso, avevano perso pure di vista, diciamo, la linea artistica a cui fare riferimento. Si è passato da una serie che doveva essere basata sulla falsariga di un mondo futuristico ma con ambientazione tipo del passato, un mix perfetto fatto bene dove i personaggi erano tipo dei barbari muscolosi dove c'era proprio dietro una mitologia, un fantasy unito alla fantascienza e tutto quanto. Si è persa quella linea di pensiero che poi ti va a influenzare il personaggio che vai a creare. Con delle cose a caso, delle uova che si trasformavano, dei robot, delle cose che non ci azzeccava niente, i dinosauri. Cioè, arrivava un punto in cui praticamente non c'aveva più senso. A volte tu vedevi un giocattolo e se non fosse stato per la confezione non capivi che apparteneva alla linea Masters e c'è stato il crollo. Da quel momento più niente, ovviamente ci fecero nel tempo. A distanza di decenni ci fecero degli ottimi fumetti pure, fumetti pessimi, ma anche degli ottimi fumetti. A livello di giocattoli praticamente ritornarono, diciamo, una vaga idea dei Masters dopo gli anni 2000, quando ci uscì un nuovo cartone animato, che era una sorta di remake, che aveva svariati pregi ma anche dei difetti, però considerando il fatto che erano passati 20 anni, sempre meglio di niente era, cioè il concetto era sempre quello, no? Sempre meglio di niente è. E poi c'aveva proprio dei pregi, vabbè. E quindi uscì una nuova linea di giocattoli. Questa linea di giocattoli io, per esempio, l'ho snobbata totalmente in quel periodo. Sarà stata per l'età che avevo, che proprio non me ne fregava niente dei giocattoli e ancora non avevo l'hobby della fotografia. E sia perché la linea di giocattoli non mi piaceva più di tanto. Innanzitutto c'era una discrepanza incredibile tra il giocattolo e il cartone animato corrispondente, ma devo dire che questa cosa già c'era pure con il cartone animato della Filmation, eh. Pure con il cartone animato della Filmation c'è una discrepanza stilistica, proprio artistica, tra i personaggi del cartone animato, resi ancora più infantili per bambini, e i giocattoli corrispondenti. Infatti, se voi prendete, infatti, a me piaceva moltissimo osservare le scatole, le confezioni, i dipinti che venivano utilizzati per le confezioni, per le scatole dei giocattoli, perché lì c'era l'artista ricreava un disegno basato sul giocattolo, quindi personaggi più violenti, più mostruosi, più sexy nel caso delle femmine, no? E quell'atmosfera mi era piaciuta così tanto che oggigiorno, quando io fotografo, sti pupazzi, cerco di, nella mia testa, di ricrearla, cerco di creare un'immagine che si potrebbe, in teoria, essere utilizzata come cover di una confezione, rifacendomi a quei dipinti, a quelle idee. Quindi Imen veniva disegnato proprio come un barbaro, come uno che urla, un po' insanguinato, e che cerca di abbattere l'avversario con un'ascia. Tutto questo nel cartone animato, ovviamente, che era per un pubblico ancora più infantile, è stato edulcorato, quindi non c'entrava niente. Stessa cosa, ma con concetti diversi, era la differenza tra il cartone animato che hanno rifatto agli inizi degli anni 2000, che molti lo chiamano Masters 2000X, con i rispettivi giocattoli. Non è che c'entravano tanto. In più, questi giocattoli avevano, cioè, ricordiamoci sempre che per ogni cosa ci sono i pregi e i difetti, ossia il concetto di pregio e il concetto di difetto lo diciamo noi, glielo diamo noi che abbiamo la mente dualistica. In realtà quelle sono caratteristiche che noi vediamo più verso da una parte o verso dall'altra. Avevano dei vantaggi, delle cose belle questa linea di giocattoli del 2000X, ed era il fatto che i personaggi erano ricaratterizzati completamente dal punto di vista estetico. E questo era bello perché erano stati ricaratterizzati con l'idea di renderli ancora più violenti. Quindi, per esempio, facciamo un esempio: la versione di Clawful, che è l'uomo granchio, della versione 2000X era stata proprio completamente stravolta. Il personaggio era diventato ancora più mostruoso e più alto, più grosso. E così tutti gli altri personaggi. Il problema, però, qual era? Che non mi piaceva per niente. È che avevano adottato lo stesso concetto dei giocattoli originari, ossia l'utilizzo di poche giunture, e soprattutto una cosa che proprio non mi piaceva era le braccia, gli arti, sia le braccia che le gambe, piegate e neanche simmetriche. Questo praticamente impediva di prendere il personaggio e metterlo in maniera simmetrico dritto, con la gamba stesa e tutto quanto. E quindi questo poi va a influenzare anche l'utilizzo di veicoli o cose di questo tipo. Infatti, per esempio, il personaggio di Tila, molto bello, ma aveva praticamente quella posa che si poteva alterare di pochissimo, ed era anche, credo che fosse anche leggermente inclinata da una parte, perché le gambe erano messe in un modo che non potevi più di tanto, scusate per le macchine, facciamo passare, non potevi più di tanto gestirle. E già stavamo passando dall'idea, quindi, di giocattolo per giocare, quindi il giocattolo da dare in mano al bambino che ci doveva giocare, al giocattolo per il collezionista, ossia al giocattolo che da mettere in posa sullo scaffale. E questo cambiamento è importantissimo, perché è poi importantissimo per il business della Mattel. Perché la Mattel stessa ha iniziato, dopo il fallimento di questa linea, e sia del cartone animato, che infatti il cartone animato non ebbe mai un fine. Credo che fecero la prima o la seconda stagione, ma non ebbe successo. E questo era ovvio, perché i remake raramente hanno successo, perché per avere successo è importante beccare il pubblico, il target. Allora, tu non puoi sperare che qualcosa che poteva piacere ai bambini, a quelli che avevano 10 anni negli anni 80, possa piacere a quelli che hanno 10 anni agli inizi del 2000. Cambia proprio il concetto, la cultura, cambia l'approccio. A me poteva piacermi, dato che mi vedevo una marea di film con barbari e tizi che si menavano, un giocattolo dove i personaggi erano dei barbari muscolosi, e tizi che si menavano. Ma negli anni, agli inizi degli anni 2000 un bambino guardava tutt'altro. Quello magari vedeva la televisione la roba dei Pokémon, che cavolo gliene fregava di giocare con un barbaro, con un personaggio muscoloso con la faccia da teschio. Ma non c'entrava proprio nei loro gusti, infatti c'è stato il fallimento. Con il passare del tempo la Mattel, vabbè, capì che non doveva puntare ai bambini, ma doveva puntare a risvegliare la nostalgia di quelli che praticamente negli anni 80 erano piccoli e giocavano con i Masters. A questo punto io non sono rientrato in quel target. Cioè io praticamente quando la Mattel ripropose la cosiddetta linea Classic, dove praticamente rifece i personaggi simili come linea artistica di quelli dei giocattoli degli anni 80, ma con giunture e qualità superiori, io non so perché io questa linea me la sono completamente persa, ma proprio non sapevo proprio che esistesse. Cioè, e poi non è che sono uno che vive in montagna senza internet, io ho avuto sempre a disposizione internet da quando è stato messo a disposizione di tutti, sin dal modem 56K. Non da prima, però diciamo dal modem 56K sì. E io non ho mai visto né in un negozio né sui siti e né ho visto, proprio non sapevo l'esistenza di questi modellini. Quindi io ho saltato tutta la fase in cui questi modellini uscivano, questi giocattoli uscivano e spero, non lo so, che avessero un prezzo decente. Perché di sicuro se io avessi saputo che esistevano, io mi sarei comprato almeno 2-3 persone, facciamo caso che avessero avuto un costo, io adesso non lo so, ma ipotizziamo che avessero avuto un costo di 30 euro, anche 40, io 2-3 personaggi me li sarei comprati, ma invece niente. E quando è che ho scoperto che esistevano questi Masters Classics? Li ho scoperti quando ormai non si potevano più comprare direttamente, ma tu te li procuravi da quelli che se li rivendevano, quindi dai collezionisti, tra virgolette, ma soprattutto quelli che c'erano il business della compravendita, quindi con prezzi folli. Quindi te lo potevi comprare il personaggio ancora incartato, ma magari lo pagavi 100-150 euro, quindi me ne fregavo di loro. Però iniziava in quel periodo la mia passione per la fotografia e quindi io mi domandavo, cazzo, se solo avessi avuto ancora i miei giocattoli, avrei potuto scattare delle foto di natura morta a sti pupazzi. Mi sarei divertito con la gestione della luce, avrei utilizzato i pupazzi come se fossero degli esseri umani. Quindi li avrei trattati con le regole della composizione, no? Con la luce giusta, cose di atmosfera e via dicendo. E però non avevo a disposizione un cazzo, tutti i miei giocattoli ormai erano irriperibili, tranne cioè, me ne erano rimasti solo due, che erano Battlecat e Chubbed, quello con due teste. Amen. Che infatti ho qualche foto le ho fatte a questi, ma che cazzo potevi fare con solamente questi due personaggi? Poi è accaduto un fatto strano, questo è accaduto sui 4-5 anni fa, praticamente non so perché, non so. Capisco come ragiona né la Mattel né gli altri, come funziona tutta le cose americane, i diritti, così. Praticamente la Super 7, una linea che produce giocattoli, Super 7 si comprò dalla Mattel il diritto di pubblicare una sua linea dei Masters sulla falsa riga dei vintage. Praticamente questo aveva creato un ibrido in cui con pupazzi dalla stessa forma di quelli che esistevano negli anni 80, quindi con gli stessi difetti strutturali, poche giunture, la molla sul il bacino e tutto quanto, stesso tipo di confezione, tutto quanto, però cercando di farli rassomigliare un po' di più al cartone animato, perché come già vi ho detto c'era una discrepanza stilistica, artistica. Quindi, per esempio, mentre lì Ben del giocattolo già dal viso si capiva che aveva una certa fascia di età e poi era proprio massiccio e cattivo. Anzi, se uno non te l'avesse detto che quello era il protagonista buono, tu l'avresti potuto tranquillamente mettere tra i cattivi, per farvi capire. non è che ci sta il buono con la faccia simpatica e il cattivo con la faccia mostruosa. Era un po' ambigua la cosa. Invece il cartone animato era più infantile, quindi proprio il tizio simpatico, quello è il buono, il tizio mostruoso, ma andando sempre più che mostruoso cattivo, era mostruoso deficiente, mostruoso idiota, come se i cattivi sono idioti e sono destinati a perdere. Era la versione, diciamo, dei cattivi, no? Invece nei giocattoli la cosa era nettamente diversa. Ci sono dei personaggi, dei cattivi che avevano una faccia proprio terrificante, che se ricreata tale e quale a cartone animato avrebbe spaventato eventuali bambine che guardavano il cartone animato, no? Che guardavano lo show. Vabbè, comunque, quindi la Super 7 aveva realizzato queste cose ed erano pure piuttosto costose. Stavo parlando di 5 anni fa e stavano tra le 30 e le 35 euro. E poi non erano neanche di qualità così elevata, nel senso che erano pure piuttosto fragili. Infatti, era chiaro che ormai il mercato non doveva più produrre dei giocattoli per giocare. Quelli non erano pupazzi da dare in mano a uno che ci aveva 10 anni per farlo giocare, anche perché, ripeto, il tizio che aveva 10 anni 5 anni fa non gliene fregava un cazzo dei pupazzi. Siamo già nell'era dei videogiochi, di tutta un'altra era. Non gliene fregava niente, capito? È come se uno avesse dato a me, che ti so, quando avevo 10 anni, la trottola di legno con cui giocava mio padre. Che cazzo ci facevo della trottola di legno? Ogni giocattolo c'ha la sua epoca. Però questa, avevano capito che i possibili compratori erano i collezionisti, gente con i soldi, gente che praticamente aveva molto probabilmente 10 anni negli anni 80, quindi mo c'aveva tra i 45 e 50 anni e passa. E infatti ci vedono pure bene, perché tutta sta massa di persone desiderose di spendere soldi, subito a comprarsi questi pupazzi nella loro confezione, senza neanche aprirli, anche perché utilizzarli semplicemente per posarli e basta, considerando che avevano le stesse giunture di quelli degli anni 80, era pure difficoltoso. Io stesso ne ho comprati tre. Comprai I-Man, scusate per il vento, comprai I-Man Skeletor. E poi dopo qualche mese Merman, perché Merman mi piaceva, che, ripeto, è la versione vintage dei Super 7, riprendendo lo stile artistico del cartone animato, aveva creato un personaggio che altrimenti non esisteva, perché il Merman vintage non era fatto in quel modo, e questo mi piaceva proprio e me lo sono preso. Nel tempo ho fatto delle foto, però ovviamente più di tot foto non le puoi fare, perché sono personaggi con poche giunture, quindi non è che ti viene in mente tutto questo, anche con la fantasia, tutte queste composizioni diverse che puoi realizzare con questi personaggi. A questo punto, a sorpresa, sempre a sorpresa, la Mattel si riprese i diritti per produrre lei i suoi giocattoli, la linea dei Super 7 finì. E iniziò la nuova linea della Mattel, anzi ne iniziarono, diciamo, due, però noi adesso siamo concentrati, questo podcast è concentrato sulla linea Origins. Già il nome stesso Origins significa che volevano ricreare i personaggi proprio quelli dei vintage degli anni 80, però con dei cambiamenti ingegneristici. Quindi, per esempio, un maggior numero di giunture, un tipo di plastica diversa che sinceramente io non me ne intendo, e quindi non so se questo tipo di plastica con gli anni si dimostrerà superiore o inferiore a quella vintage, perché quella vintage abbiamo la prova che dopo 40 anni ancora va bene. Chi si teneva bene un personaggio, chi si è tenuto bene un personaggio degli anni 80 ancora ce l'ha e fa la sua figura. Io non so se questa plastica è una di quelle che, superate il decennio, inizia a spaccarsi, non lo so, vabbè. Poi ci ha azzeccato anche la fascia di prezzo, perché se noi escludiamo i casi in cui quei negozi che praticamente ci vogliono ladrare, o il business della compravendita dove ci vogliono ladrare, se ci concentriamo proprio sul prezzo di base di questi giocattoli, dovrebbe essere sui 16-17 euro, e quindi è perfetto, perché diciamo che su per giù le 10.000 lire degli anni 80 su per giù sono i 15-16-17 euro di oggi, e quindi praticamente ci ha azzeccato appieno. E quando io li vidi per la prima volta per sbaglio su Amazon e ne stavo cercando altro, proprio rimasi sorpreso di questi personaggi. Quindi ripeto, la linea della Mattel dei Masters, che si chiama Origins, ha lo scopo, aveva lo scopo, ha ancora lo scopo, di riproporre i giocattoli degli anni 80, proprio quelli simili a quelli, ma con un cambiamento in qualità di materia plastica e sulle giunture. Allora, e qui finalmente, questa sarebbe la premessa, adesso inizia il podcast vero e proprio, che poi in teoria posso pure spezzarlo in più puntate, perché già mi sono stancato. Allora, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa linea Origins? Allora, il fatto stesso che io oramai me ne sarò comprati una ventina, ma pure di più, una trentina, dimostra che in qualche modo mi sono piaciuti, mentre quell'altro ne avevo comprati solo tre. Innanzitutto perché con il prezzo di uno della linea Super 7, di questo me ne compravo due, se non di più, perché ci stanno alcuni personaggi che l'ho pagati tipo 12 euro con le varie offerte, con i vari sconti. In più praticamente stimola totalmente la mia nostalgia degli anni 80, perché i personaggi vengono ricreati simili. Però a questo punto nasce una sorta di problema. Secondo me il problema era decisionale. Questi dovevano decidere, alla Mattel, lo scultore che avrebbe realizzato queste nuove pupazzi, doveva decidere se effettivamente porsi un codice rigoroso per la somiglianza con la controparte degli anni 80 o prendersi la possibilità di un miglioramento. Allora, io... se avessi dovuto scegliere io, se fossi stato io il direttore universale della Mattel, avrei optato per il miglioramento sotto tutti i punti di vista. Purtroppo la scelta che è stata fatta è una sorta di ibrido che a volte ha accontentato e a volte ha scontentato. L'esempio è stato subito con i primi modelli di He-Man e Skeletor Origins. Questi praticamente avevano su per giù lo stesso tipo di corpo, però avevano migliorato la pettorina di He-Man, che non era più fatta in quel modo che tendeva a rompersi con le bretelle di dietro, diciamo, e la cintura di dietro, ma era stata fatta in un modo migliore, tanto che permetteva anche l'inserimento della spada sulle spalle. Poi era stato migliorato il viso, era stato migliorato soprattutto i capelli, perché effettivamente il viso di quello vintage degli anni 80 era completamente fuori tempo. E effettivamente, cioè, non riuscivi neanche a dargli un'età. Infatti mi sono sempre immaginato i men sui 35 anni, ma in realtà dovrebbe essere molto più giovane, perché la faccia, la testa di men non è mai stata tutta questa bellezza. E avevano cercato di fare un miglioramento. Stessa cosa di Skeletor. Skeletor, per esempio, siamo passati da una faccia che era tipo più che di uno scheletro, perché non stiamo parlando del cartone, stiamo parlando del pupazzetto, più che uno scheletro, il pupazzetto vintage degli anni 80 era una faccia scarnificata. E quindi sono passati da una faccia scarnificata a una sorta di teschio con la bocca aperta. E poi gli hanno vivacizzato, hanno cambiato la tonalità del colore, il blu l'hanno reso più chiaro e più brillante, diciamo. E questo mi sembra scontentato molti. Poi hanno migliorato altri personaggi, come hanno migliorato Tila e via dicendo. Però i miglioramenti sono sui dettagli più che altro, a volte sul viso. Però diciamo che potevano fare molto, ma molto di più, perché ci troviamo nel 2000, era 3 anni fa, quindi che era il 2021, 2022, 2021, quindi esistevano giocattoli, specialmente quelli della Todd McFarlane, che avevano pure la stessa fascia di prezzo, con una qualità del viso, dell'espressione del viso, la qualità delle mani, tutto quanto nettamente superiore. Questi praticamente stavano lì, non sapevano se scollarsi più di tanto dallo stile giocattoloso di quelli vintage degli anni 80 e fare un passo in avanti, oppure temevano molto di meno l'insuccesso. Poi praticamente, poi crearono un'altra linea di giocattoli che si chiama la Masterverse, ma di cui noi non ne parliamo adesso, dove praticamente lì hanno potuto allontanarsi dai canoni artistici originali e quindi lì hanno potuto fare dei cambiamenti, dei miglioramenti artistici più altri tipi, anche se poi diciamo a me non è che mi è piaciuta più di tanto, quindi ne ho acquistati pochissimi ed è per questo che non ne parlo oggi. Adesso noi siamo concentrati sugli Origins. Allora, quindi i vantaggi degli Origins. Innanzitutto sono vantaggi, ripeto, sono caratteristiche che io soggettivamente considero dei vantaggi, eh? Quindi chi mi ascolta e ha altre idee, ovviamente è una questione di soggettività. Allora, a me gli Origins innanzitutto mi hanno permesso, con un prezzo basso, di poter portare avanti la mia passione per la foto dei vintage. Sono i pupazzetti di forma umana tra i più economici che esistono. Quindi io avrei potuto pure continuare a scattare delle foto ai pupazzetti, ma per esempio i pupazzetti della Figma non è che sono tanto belli esteticamente, hanno mille pose, ma non sono tanto belli esteticamente, costano tanto. Altre cose da fotografare non è che c'erano, altri pupazzi, forse quelli della Marvel, ma io non è che ho tutta questa passione per la Marvel perché non mi va a stimolare la parte nostalgica. Quindi la Mattel con gli Origins è riuscita proprio in questo periodo della mia esistenza, dove ho questa passione e tutto quanto, a creare il prodotto perfetto col prezzo giusto, perché anche se sono squattrinato e sto senza soldi, però un pupazzetto, facciamo caso, al mese, ogni 2 mesi, da 16-17 euro, massimo 20 euro, uno se lo può pure comprare, perché hanno dei prezzi veramente bassi. Cioè, ho comprato, per farvi capire, il castello di Grayskull a 43 euro. Nel castello di Grayskull è capitato una Sorceress. Quindi se diamo alla Sorceress un prezzo di 15 euro, ho pagato il castello di Grayskull praticamente una trentina di euro, cioè è incredibile una cosa del genere. Praticamente l'ho pagato meno di Merman, di Man versione Super 7, per farvi capire. E quindi mi ha permesso di comprare svariati personaggi con le loro giunture, che non sono tantissime, ma sono tali da non compromettere l'estetica del personaggio, al contrario per esempio della linea Masterverse. La linea Masterverse, per esempio, ha delle giunture, hanno esagerato secondo me con le giunture, tanto che è il motivo per cui io non mi sono mai interessato a quella linea, perché le giunture delle ginocchia e dei gomiti sono veramente orribili. E quando li si posiziona in determinate scene, quindi quando si mettono in determinate posizioni, quei gomiti fanno schifo, soprattutto quelle ginocchia. Per esempio, ho scattato una foto ad uno Skeletor della linea Masterverse che stava tipo seduto su una roccia, e le ginocchia praticamente sono antiestetiche perché non rispettano l'anatomia umana. Le ginocchia e i gomiti sono praticamente dei vertici, degli spigoli che vanno verso l'esterno. Tu non puoi creare dei pupazzi dove i gomiti sono piatti, fatti in quel modo, come se fosse un segmento intermedio tra i due blocchi. Tra il braccio e l'avambraccio c'è un altro segmento, non esiste. La nostra gamba è formata da due blocchi, dove praticamente la giuntura è il ginocchio. Il ginocchio non è un terzo blocco che crea la sezione. Purtroppo a causa di questo proprio a me non mi sono mai piaciuti, e poi non mi piace proprio, hanno perso quell'effetto di massiccio che era la caratterizzazione dei Masters proprio in generale. I Masters devono essere dei tizi massicci, muscolosi, molto volumetrici, devono proprio riempire lo spazio. Se voi osservate le braccia dei personaggi della linea Masterverse, vi accorgete che proprio quella giuntura del gomito crea un vuoto proprio antiestetico. Proprio il bicipite crea un vuoto che lo risolvi solo piegando il braccio, praticamente. Solo che se pieghi il braccio, dopo si vede il gomito che non ha senso. Sono proprio nati in maniera infelice, secondo me. Poi sono riuscita con mille varianti, che che però Mamatele deve stare attenta, altrimenti si dà la zappa sui piedi da solo, esattamente come ha fatto negli anni 80. Esagerare con mille varianti stanca l'acquirente, perché qui l'acquirente, ricordiamo, non è più il bambino che deve comprare il giocattolo per giocarci, ma è diventato il collezionista. E il collezionista, quando deve pagare lo stesso personaggio 40 volte perché esce in mille varianti, questa è una cosa che scoccia. E vabbè, ritorniamo sugli Origins, che mi piacciono a me, sugli Origins. Quindi praticamente io con gli Origins mi sono riuscito a comprare tutti i personaggi che reputo più carismatici esteticamente e quelli che avevano un senso di nostalgia. Poi purtroppo anche nella linea Origins la Mattel sta rifacendo lo stesso, ripeto, la stessa cosa che ho detto 3 secondi fa. Cioè sta incominciando a far uscire molte varianti dei personaggi che non hanno più senso e si discostano notevolmente dall'idea fantasy originaria, perché alla fine se devi stimolare la nostalgia dell'acquirente, e non stavo parlando di acquirenti normali, non dei collezionisti che devono comprare tutto, che se fanno una versione di Man identica con gli stivali di un'altra tonalità di marrone, loro se la comprano, ma stiamo parlando di gente che è in grado di prendere delle decisioni valutabili psicologicamente come sane, normali, rischiano di rifare quella cosa. Infatti già anche con questa linea hanno riproposto, hanno cercato di il risparmio produttivo creando interi personaggi ottenuti dal riciclo di pezzi di altri ancora con una ricolorazione. Quindi le gambe di un personaggio già scolpite per un personaggio, il busto già scolpito per un altro, la faccia che è un ricolorare in modo diverso un'altra ancora, le armi di quello, la pettorina di quell'altro, e fanno un nuovo personaggio e tutti a comprarlo. No, mi dispiace, ma la Mattel ci ha visto giusto e ha scoperto che praticamente questa sorta di rincretinamento generale dell'acquirente fa sì che magari non, facendo le stesse cose degli anni 80, non si ripeta lo stesso risultato. Può essere pure, può essere pure che un maggior disposizione economica degli acquirenti farà sì che non fallisca mai, che quindi usciranno 7000 versioni di Man, non lo so. Fatto sta che di sicuro traslato negli anni 80 già sarebbe stata nella parte finale. Un'altra cosa, sempre parlando degli Origins, che mi ha stupito è una semplificazione dei meccanismi. Cioè praticamente si capisce proprio da che questa linea, diciamo, di giocattoli non è creata, non è fatta per giocare. Da dove la capisco? Da dove lo capisco? Dal fatto che molti meccanismi che venivano creati, che venivano considerati geniali e divertenti per i bambini all'epoca, adesso praticamente sono stati quasi rimossi in favore di un utilizzo di questi personaggi solo puramente estetico, da posizionamento su scaffale o addirittura da lasciarlo dentro al blister. Vi faccio un esempio. Ne posso fare 7000 di esempi. Prendiamo il capo dei cattivi della linea, quella dei serpenti, King Iss. Quando era stato creato per... aspetta un attimo. Allora, inizio la seconda parte perché passava una ragazza, non me ne andava di stammi a parlare di Masters mentre passava. Vabbè. Allora, dicevo, prendiamo King Iss. Io mi ricordo che quando il bambino dell'età mia, no? Quando stavo là, c'avevo meno di 10 anni, si comprava King Iss, diceva guarda questo, allora, il meccanismo per cui tu sposti, gli togli il corpo il busto umanoide e sotto ci stanno i serpenti, con tutte le criticità del caso, diciamo, ossia era il personaggio brutto esteticamente perché la testa non si poteva muovere, e ovviamente i serpenti che stavano sotto il busto dovevano essere di una dimensione tale da poterci stare, quindi quando si toglieva il pezzo di sopra rimanevano quei serpenti che sembravano quasi dei vermi. Però La cosa divertente di quel giocattolo era proprio il meccanismo che tu in un attimo gli toglievi il corpo sopra. Stessa cosa per esempio molti altri. Extender. Extender era un personaggio dalla forma tipo di cavaliere medievale che si estendeva. Quindi tu in un attimo il bambino gli poteva allungare le gambe, il busto, le braccia e la testa. Oppure per esempio c'era Mechanic che semplicemente ruotando il busto si allungava la testa, oppure c'era quell'altro che con una levetta dietro tirava fuori la lingua. Però erano tutti, proprio si vedevano che erano nati per essere dei giocattoli e che ovviamente dovevano essere prodotti con un meccanismo studiato per l'occasione. Invece, questa linea Origin va molto al risparmio, come posso dire, ingegneristico, al risparmio intellettuale. Una volta che l'hanno progettati all'inizio le giunture, le forme, poi non si scostano da quelle. Tanto che queste controparti dei personaggi versione Origins non sono divertenti, non sono dei giocattoli. Perché, per esempio, Mechanic per allungare il collo tu gli devi staccare la testa, metterci un pezzo di plastica intermedio per appiccicare la testa. È più bello esteticamente se tu lo usi come per fare le foto o come personaggio in posa, ma chiaramente non è più un giocattolo, ha perso la funzionalità di Mechanic. Stessa cosa il tizio che tira fuori la lingua lunga. Qua praticamente la lingua è un pezzo che tu gliela ficchi dentro la bocca. Cioè, che senso ha? Voi ve lo immaginate un bambino che sta giocando in un giardino? All'aperto si deve portare la lingua da mettere dentro al pubblico, non c'ha senso, si perde subito perché non è più un giocattolo, ma è una statuina che ripropone un vecchio giocattolo, ma allo scopo di collezionismo o comunque da tenere in esposizione. King Kiss, io me lo sono comprato in questa versione Origins, quello che dicevo di prima, quello dei serpenti, ma perché? Perché è chiaramente più bello della controparte degli anni 80, molto ma molto più bello, però grazie a cavolo ha perso tutta la magia, perché se la magia stava nel fatto che sotto un corpo di forma umana risiedono i serpenti e invece qui praticamente io gli devo staccare le braccia e attaccarci le braccia dei serpenti, quindi io devo tenere da una parte questa sorta di pezzo di ricambio, perde completamente il significato di giocattolo e questo è uno dei difetti secondo me. Un altro difetto, cioè il difetto è il fatto che, cioè non è neanche un difetto, è una caratteristica, è una scelta di produzione, una scelta proprio artistica. Questi non possono essere considerati giocattoli, anche se nella pubblicità, anche su Amazon, ti fanno vedere il bambino che gioca con sta roba, che cercano di spingere sul fatto che i bambini di allora adesso hanno i figli e quindi tu glielo compri ai tuoi figli, ma quella è tutta una balla, perché l'abbiamo detto, tu non puoi far venire voglia di giocare a qualcuno su una cosa che non è della sua epoca, cioè che senso ha? Il bambino deve sapere chi è quel personaggio per potersi divertire e dove sta il cartone animato che te lo fa vedere? Dove sta? Dove te lo insegna? Neanche il cartone animato che hanno fatto nuovo, quello che si chiama Revelation e Resurrection là di Kevin Smith, anche quello è in grado di entusiasmare un bambino più di tanto, perché poi è il seguito di un altro che non conoscono e quindi questo. Vabbè, comunque io oggi volevo fare questa mia registrazione tutta dedicata agli Origins, volevo sapere se mi state ascoltando, se a voi vi piacciono gli Origins, le vostre considerazioni magari sugli Origins. Se per voi sono meglio i Masterverse, di cui oggi non ne ho parlato per niente, o se comunque ormai considerate una cosa del passato e che non me ne fregavo assolutamente niente. Altre cose non mi vengono da dire per ora, ma potrebbe in futuro rivenirmi voglia di ritornare sull'argomento. Vi saluto.